Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
La leggenda che l'Africa sia un continente povero è, per l'appunto, solo una leggenda. Infatti, vi si possono trovare tutte le materie prime utili al funzionamento dell'economia mondiale, dal petrolio al litio alle altre terre rare, nonché oro, diamanti. Peccato che queste ricchezze non siano fruibili da coloro che in Africa ci vivono. Fatta eccezione per i capi di Stato, più comunemente signori della guerra, spesso e volentieri sul libro paga delle multinazionali. Queste sono le ultime vestigia del colonialismo europeo nel continente nero. Saccheggiò l'Africa di qualunque cosa fosse fisicamente possibile prelevare, persone incluse, per poi accettare con estrema riluttanza di andarsene senza restituire nulla, ma anzi continuando, per interposta azienda, a sfruttare quelle terre come fossero ancora loro. Detto questo, il fatto che le notizie riguardo al continente nero, il termine con cui una volta si indicava l'Africa subsahariana, non occupassero quasi mai le pagine dei giornali o di qualche servizio televisivo non può certo stupire. Molto meglio ignorare l'effetto di due secoli di sfruttamento e concentrarsi sul Nord Africa. Ogni riferimento alla Libia non è casuale. E questa è la situazione all'antefatto della nostra storia. C'è una terribile guerra civile che nel 1984 sta devastando l'Etiopia nel totale disinteresse dei leader occidentali, nonché dei media. E come conseguenza, quella situazione sostanzialmente non la conosceva nessuno che non si occupasse direttamente di quel posto per lavoro. La Croce Rossa è fra le poche organizzazioni europee che presta aiuti umanitari, operando in una vera e propria zona di guerra. E non solo guerra. Che ogni conflitto porta con sé due compagne, carestia e pestilenza. Alla fine del 1984 in Etiopia il cibo inizia davvero a scarseggiare, la gente letteralmente a morire di fame e la Croce Rossa non ha i mezzi e le risorse per dare un aiuto concreto, perché nessuno ne sa niente, nessuno invia aiuti. Fortunatamente l'idea che l'Africa dovesse essere ignorata non era condivisa da tutti. Non lo era, ad esempio, da Michael Burke, che lavora come inviato per la BBC e porta la sua troupe in Etiopia per girare un documentario su quella terrificante situazione. Protagonista del servizio è l'infermiera della Croce Rossa Claire Berchinger, che ha il terribile compito di distribuire aiuti alimentari ai bambini. Perché terribile? Perché ogni giorno di bambini se ne presentano migliaia e di pacchi alimentari ce ne sono neanche 100. Ogni giorno l'infermiera è costretta a chiudere le porte in faccia a 900 bambini che forse non arriveranno a riprovarci il giorno dopo. Claire ci metterà anni, decenni per superare il trauma di quell'esperienza, rifiutando di sentire o leggere qualunque cosa a riguardo, e per molto tempo non seppe nemmeno di essere stata la protagonista del documentario che innescò la catena di eventi che infine porterà uno dei concerti più famosi della storia, il Live Aid. Il reportage della BBC va in onda il 23 ottobre 1984, a vederlo c'è anche il cantante dei Boomtown Rats, Robert Frederick Zenon, per gli amici Bob Geldof. Le immagini che vede lo colpiscono nel profondo, soprattutto per quello che riguarda la figura di Claire. decide dunque che non può rimanere con le mani in mano, ci deve essere qualcosa che possa fare sia personalmente sia a nome della propria categoria. A vedere il video con lui c'era la sua compagna, la presentatrice televisiva Paula Yates. Lei conduce il programma musicale The Tube, che nella data del 2 novembre ospita il gruppo New Wave degli Ultravox. Midge, il cantante degli Ultravox, finito il programma sta chiacchierando con Paola quando arriva anche Bob. I due hanno già collaborato a un evento benefico nell'81 e vedendola Bob gli viene in mente che potrebbero ripetere l'esperienza. Si incontrano 3 giorni dopo, il 5 novembre, per discuterne seriamente e arrivano alla conclusione di incidere una canzone i cui proventi sarebbero andati in beneficenza per sostenere la popolazione etiope. Decidono che non la incideranno solamente loro due, ma vogliono reclutare altri musicisti da tutto il panorama musicale per formare una sorta di super band. Reaching out in a piercing cry, it stays with you until
is weaving
Certo è che neanche Bob e Midge si sarebbero potuti mai aspettare l'incredibile successo che avrà la loro idea. Riescono a contattare Sting, che accetta entusiasta, portandosi dietro l'amico Simon Le Bon, che a sua volta promette che parteciperanno all'incisione tutti i Duran Duran. Per Bob andrebbe già bene così, ma caso vuole che incontri in un negozio di antiquariato il chitarrista degli Spandau Ballet, Gary Kemp, e dunque, già che c'è, gli propone l'affare, ottenendo anche questa volta il coinvolgimento dell'intera formazione. A questo punto ha un'illuminazione. Ma questi sono i più grandi nomi del pop, hanno detto subito di sì, dando disponibilità immediata, e allora capisce che non doveva darsi limiti, chiamare tutti quelli che conosceva, spingersi fin dove fosse possibile arrivare. Passa i giorni successivi a letteralmente sciogliere il telefono, chiamando chiunque conoscesse per spiegare il progetto e soprattutto che, essendo stato per beneficenza, non ci sarebbe stato alcun compenso. Farà poi lo stesso discorso alle agenzie stampa e alle riviste musicali che pubblicizzeranno pro bono la canzone. Una volta ottenuto l'accordo con la Polygram per registrare il singolo, resta solo il problema che esso deve essere ancora composto. Bob e Midge si occupano dunque di scrivere la canzone con l'obiettivo di riuscire a pubblicarla per il Natale di quell'anno. Il testo è quasi completamente scritto da Bob, mentre Midge si occupa principalmente della melodia e in pochi giorni la canzone è pronta. Come produttore vorrebbero Trevor Horn, che solo quell'anno aveva sfornato 3 singoli da numero 1 in classifica, ma la sua agenda è troppo fitta e dunque il massimo che può fare è concedergli il suo studio. Mentre Midge si occupa di arrangiare il pezzo, Bob fa la conta di chi c'è e chi no. Paul McCartney e David Bowie purtroppo non sono in Inghilterra e devono dire di no. 3 artisti invece dicono di no perché non interessati all'intera vicenda. Bob non ha mai voluto rivelare quali, ma ottiene il sì dagli Status Quo, dai Kool & The Gang, non aveva mai pensato a loro, ma il giorno della registrazione erano in visita agli studi e dunque già che c'erano, perché no. Poi George, che stava a New York il giorno prima, viene letteralmente tartassato di telefonate, è praticamente costretto a prendere l'ultimo volo disponibile per Londra. C'è anche un'imbucata, la cantante Marilyn, la cui carriera era in declino, e si presenta il giorno della registrazione senza invito, ma Bob e Midge la fanno partecipare lo stesso.
Is there loving in your eyes all the way? If I listen to your lies, would you say I'm a man?
25 novembre iniziano le registrazioni di una canzone che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, Do They Know It's Christmas Time, con il supergruppo nominato per l'occasione Band Aid, gioco di parole intraducibile che significa sia banda benefica che cerotto. La formula è semplice: se tutti quanti cantano il ritornello insieme, poi ogni singolo cantante ha una sua frase da solista, con l'eccezione di Bob e Midge per non essere tacciati di protagonismo e men che mai di volersi fare pubblicità tramite l'evento. Il lato B del singolo sarà la canzone semplicemente strumentale, con registrati sopra dei messaggi da parte di quegli artisti che avrebbero voluto partecipare ma non erano fisicamente stati in grado di farlo, con il titolo di Feed the World, creando un effetto Mandela sull'effettivo titolo del brano.
At least once or twice. You come over to my place. You're screaming blue mountain, needing someplace to hide. Hey, well, I wish you'd keep quiet. Imaginations run riot in these paper thin walls. And when the place comes ablaze with a thousand drop names, I don't know who to call.
Radio cominciano a passare in anteprima il singolo che viene talmente apprezzato dal pubblico che i DJ devono mandarlo almeno una volta ogni ora e la produzione viene costretta ad anticipare la data di pubblicazione per poter smaltire i preordini. Il 7 dicembre avviene la pubblicazione ufficiale, ma il 45 giri ha già venduto 200.000 copie. La settimana successiva ha raggiunto il milione e questa cosa non era mai accaduta. Scontato dunque vedere Do They Know It's Christmas Time in vetta alla classifica britannica, dove ci restano per tutto il mese di dicembre, alla fine del quale le copie vendute saranno 3 milioni. Le altre canzoni in classifica messe insieme non arrivavano a questa cifra e fra di loro c'era Last Christmas dei Wham. La cifra totale raccolta si aggira intorno agli 8 milioni di sterline. L'obiettivo di Bob era di incassarne 70.000 e andranno tutti in beneficenza. La critica specialistica tuttavia stronca la canzone considerandola banale, spiegandone il successo solo in virtù del tema trattato e dell'immensa campagna pubblicitaria fatta a sostegno di essa. La critica a cui è difficile dare torto se non fosse che un'intera generazione ancora la sa a memoria dopo 40 anni. Bob e Midge danno ragione alle critiche ricordando tuttavia che l'obiettivo era solo fare più soldi possibili e dunque scrissero la canzone più commerciale possibile, poco male. Perché usciranno cose anche peggiori in fatto di canzoni per beneficenza, vedesi We Are The World, che Frank Zappa vietava ai figli di ascoltare per proteggerli. Critiche a parte, al pubblico la canzone piace eppure molto. Mentre la canzone esce, i Culture Club di Boy George erano nel pieno del loro tour e il 22 dicembre decidono di chiudere il loro concerto a Wembley eseguendola live e chiamando sul palco diversi artisti che avevano effettivamente cantato nell'incisione, per il coro finale soprattutto. Il pubblico impazzisce di gioia. A George viene l'idea che l'esperienza sarebbe da ripetere. Contatta Bob per spiegare l'idea di trasformare l'esperienza della Band Aid in un concerto benefico. E Bob, naturalmente, non può che dire di sì. Certo, capisce che George non ha voglia di fare nulla, che dovrà fare tutto da solo, e decide di accollarsi la responsabilità e di fare le cose, questa volta direttamente in grande. Pensa a un doppio concerto da tenere uno appresso all'altro a Wembley, in Inghilterra, e l'altro in una località ancora da definire negli Stati Uniti. Il primo passo da compiere, come sempre, è quello di ottenere un produttore, perché beneficenza o no, uno che mette i soldi in anticipo ci deve stare. Quel qualcuno in questo caso, per quanto riguarda l'Inghilterra, è Harvey Goldsmith, il quale una mattina si vede arrivare Bob che gli dice: stiamo facendo questo, non lasciandogli neanche il tempo per poter eventualmente dire di no, troppo entusiasta. Per gli Stati Uniti invece sarà Bill Graham a occuparsi dell'organizzazione, riuscendo a farsi dare il JFK Stadium di Philadelphia e la copertura televisiva dell'ABC. Come sempre avviene in questi casi, a posteriori tutti gli artisti coinvolti dichiareranno di aver detto immediatamente di sì per il tema trattato, senza avere un qualche minimo dubbio, ma la realtà sembra essere ben diversa. Harvey e Bob, questa volta per convincere più gente possibile, dovranno utilizzare vari mentalismi. Di Bob era semplice e meraviglioso. Ad esempio, chiamava Elton John e gli diceva: guarda, i Queen e David Bowie mi hanno già detto di sì, Elton, se manchi solo tu, ti immagini la stampa come inizierà a ricamarci su. Ovviamente i Queen e David Bowie non gli avevano detto assolutamente di sì, anzi erano i prossimi che avrebbe chiamato, chiamando i Queen dicendogli che David Bowie ed Elton John avevano detto di sì. Insomma, farà questo trucco a ruota con tutti, facendo leva sulla possibile figuraccia che un artista avrebbe fatto se fosse stato l'unico a non partecipare. E così parteciperanno tutti. Viene coinvolto anche Mick Jagger, ma stando negli States parteciperà al concerto di Philadelphia. La produzione vuole coinvolgere anche uno dei Beatles, perché credono che così facendo il tutto avrebbe acquisito credibilità agli occhi dei politici. I Beatles erano ancora ovviamente delle super personalità, e contattano dunque Paul McCartney, che accetta in quanto il suo management non gli ha lasciato scelta e il suo management sono i suoi figli. Phil Collins decide addirittura di rilanciare, parteciperà ad entrambi i concerti, oggi non sarebbe possibile ma all'epoca lo era grazie al Concorde. Piccola curiosità, quando sarà su quest'ultimo per arrivare a New York incontrerà per caso Cher, la quale viene così a sapere del concerto in quel momento e che non l'aveva chiamata nessuno. Fare l'elenco completo di tutti gli artisti presenti richiederebbe una puntata a parte e sarà la prossima per l'esattezza, ma per ora possiamo dire che l'obiettivo di raccogliere il gota della musica pop e rock del momento fu ampiamente raggiunto. Il solo problema fu quello che, non pagando nessuno, Bob non aveva alcuna vera assicurazione sul fatto che sarebbero poi venuti tutti, e lo stress gli impedirà di dormire per giorni e giorni, dovendo fra l'altro coprire il letto di asciugamani per quanto sudava freddo la notte. Aveva il terrore di dover fare 16 ore di concerto con i Boomtown Rats, che sarebbero stati visti ovviamente molto più come una tortura che come un evento benefico.
And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown?
L'ultimo problema da risolvere restava la copertura televisiva in Inghilterra. Non perché non ci fosse, la BBC si era proposta di occuparsene con grandissimo piacere di Harvey ed Andy, che pensarono finalmente ecco i professionisti, salvo ricredersi quando gli arriva il programma stilato dalla televisione britannica. È una scaletta fuori di testa, gli interventi sarebbero stilati secondo per secondo, senza nessuna possibilità di slittare alcun concerto, alcuna canzone, alcuna parola. Andy ed Harvey a questo punto si guardano, chiedendosi se la BBC avesse mai visto un concerto rock e mai conosciuto un artista rock che arrivasse in orario agli appuntamenti sul palco. Capiscono che il tutto porrebbe delle limitazioni decisamente insormontabili. ma hanno un'idea. La tecnologia non era paragonabile a quella di oggi, è certo, ma non siamo neanche negli anni 60. C'è la possibilità di una diretta mondiale grazie alla trasmissione satellitare, con il piccolo difetto che il video era in leggera differita sull'audio, dettaglio facilmente risolvibile ma che l'ABC si scorderà di fare. Grazie al satellite diventa possibile trasmettere in diretta l'evento in tutta Europa e Nord America, rendendo di fatto il Live Aid il concerto di una generazione. Come ce n'erano già stati altri, sì, ma per una volta l'evento poteva essere effettivamente condiviso in diretta da tutti. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Arrivati al 13 luglio 1985, tutto sembrava essere pronto per il concerto del decennio. Ogni cosa era stata organizzata con il massimo della precisione possibile, che quando si parla di musicisti rock non significa poi molto. Harvey lo sa bene e passa la vigilia a comprare tutti gli orologi da muro che riesce a trovare a Londra per poi portarli nel backstage di Wembley, mettendoli ovunque trovasse posto, sperando in questa maniera, ottimisticamente, che sarebbe stato impossibile non conoscere l'ora e dunque fare tardi. L'ultimo problema da risolvere è quanto di più inglese ci possa essere. L'elicottero che doveva trasportare gli artisti da Heathrow allo stadio doveva atterrare nello stesso posto in cui si stava tenendo la finale del torneo nazionale di cricket. In qualunque altro posto al mondo la finale sarebbe stata spostata oppure rimandata, ma cose strane accadono nella terra d'Albione e dunque la partita si tenne come se niente fosse. Gli arbitri, ogni qualvolta vedevano arrivare un elicottero, fischiavano per interrompere il match, liberare il campo, far scendere l'artista e dunque ricominciare la partita come se niente fosse. Per qualche strana ragione, il management di David Bowie richiese per sé di essere trasportato su un elicottero blu, sia come livrea che come interni, altrimenti non sarebbero venuti. Vorremmo spiegarvi il perché, ma nessuno lo sa, neanche lo stesso Bowie. Sarebbe tutto pronto quando Paula Yates viene colta da un terrore improvviso. Si è scordata di comprare i fiori. I fiori a che servono? Beh, servono perché sul palco d'onore verranno anche i reali d'Inghilterra, compresa la compianta Lady Diana, e accoglierli senza fiori sarebbe assolutamente imperdonabile. Sale in macchina con la figlia piccola Fifi, gira come una pazza fino a trovare un benzinaio che impensabilmente vende anche fiori. Accosta di fretta e poi dice alla figlia: Fifi, per favore, fai una corsa per mamma, vai a comprare i fiori. Ma la piccola si vergogna, non sa quali fiori scegliere, ha paura di sbagliare. La mamma taglia corto: per favore, fallo per mamma, fai una mega corsa e prendimi quei fiori, poi ti faccio mangiare quanto salmone affumicato vuoi, il suo piatto preferito, fra parentesi. La piccola si lascia corrompere, corre a prendere dei fiori, torna in macchina e la mamma gli dice che sarà proprio lei a darli a Lady Diana. Questo non era nell'accordo, però. Fifi decide di essere brava e quando il principe Carlo e Lady Diana prenderanno posto nel palco d'onore, effettivamente si recherà lei a dare i fiori alla principessa, ma ovviamente vorrà una ricompensa. E quindi, come Lady Diana prende i fiori, la piccola Fifi tende la mano, guarda la principessa e gliele dice «More salmon, please!» «Altro salmone, per favore!» E con quest'ultima dolcissima scenetta, il Live Aid può finalmente iniziare.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
mistakes, forgive me.
Le registrazioni di Do They Know It's Christmas Time furono in realtà molto meno serie e molto più caotiche di quanto non si possa pensare. L'organizzazione non aveva in realtà spiegato il progetto a nessuno. Phil Collins arrivò pensando di dover suonare la batteria, trovandosi invece davanti non solo un microfono, ma un intero coro da dirigere. Ma questo fu il male minore, in quanto Francis Rossi e Rock Parfitt degli Status Quo vennero completamente strafatti, pensando bene di distribuire cocaina a tutti come segno di buona creanza. Ovviamente i loro colleghi, per non mancare di rispetto, accettarono, seppur con estrema riluttanza, trasformando l'incisione della canzone in una sorta di festa dionisiaca. D'altronde erano gli anni Ottanta.